Ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Un ben trovato a tutte le persone in ascolto. Il filo rosso della nostra puntata di oggi è un po' il prendersi gioco. Accade nel Così fan tutte di Mozart, Don Alfonso, che si prende gioco un po' di tutti gli altri personaggi dell'opera, e lo faremo noi, un po' a spese di quasi 200 anni di critica musicale, attraverso un libro di Nicholas Slonimsky, di cui Adelphi ha pubblicato l'edizione italiana curata da Carlo Boccadoro, che sarà con noi per parlarcene. Però partiamo subito da Mozart, partiamo dal Così fan tutte, una nuova produzione del Teatro alla Scala con la direzione di Alexander Soddy, di cui ascoltiamo un estratto proprio all'inizio della prova generale.
Thank you.
E da qui in poi Don Alfonso comincia a ordire la burla ai danni di tutti gli altri personaggi del Così fan tutte mozartiano. Abbiamo ascoltato un frammento del terzetto che apre il primo atto. Le voci erano quelle di Luca Micheletti e Giovanni Sala come Guglielmo Ferrando e di Gerald Finley come Don Alfonso. A completare il cast della produzione Scaligera, da cui questo ascolto era tratto, le voci femminili sono quelle di Elsa Dreisig, Nina van Essen rispettivamente come Fiordiligi e Dorabella, e di Sandrine Pieux come Despina. La produzione è guidata musicalmente dal podio da Alexander Soddy, un direttore che in questo momento è particolarmente interessante all'interno anche della linea del teatro alla Scala, e lo spettacolo invece è firmato da Robert Carson, un habitué del teatro. Aveva prodotto una versione particolarmente importante e di successo del Don Giovanni nel 2011, nonché poi molte altre cose al teatro alla Scala. E a vedere questo spettacolo per noi è andato Andrea Penna. Io giro subito a lui la domanda di raccontarci cosa ne ha pensato, naturalmente, ma anche proprio un po' come era fatto questo spettacolo che mette il Così fan tutte di Mozart dentro un reality show.
Allora, lo spettacolo sicuramente è uno spettacolo molto brillante, molto divertente, molto complicato. Il Così fan tutte di Mozart è una delle opere in cui ci sono meno personaggi sulla scena, ma Robert Carson è riuscito in realtà a renderlo un'opera corale, ha affollato la scena di moltissimi personaggi, perché in questo reality show che è La Scuola degli Amanti, che è una sorta di Temptation Island, che insomma è un format molto visto in televisione da chi ama queste cose, e prevede tanti concorrenti, e la nostra doppia coppia si rivelerà poi essere la doppia coppia vincitrice del reality, perché semplicemente passa tutte le prove, la prova della disillusione dell'amore, e quindi coglie l'elemento dell'esperimento sociale, le famose esperienze scientifiche, se vogliamo illuministiche, da questo punto di vista, di cui parla Don Alfonso, ma direi che segue anche una linea che Carson ha tracciato da molto tempo ormai, accanto ai suoi spettacoli invece più drammatici, come può essere il famoso Orfeo, o magari, per esempio, che ho visto a Roma in una famosa inaugurazione, che era Julius Caesar di Battista Stelli, cioè spettacoli cupi, bui, molto drammatici. C'è invece un'analisi sociale spesso brillante ma anche grottesca, che abbiamo visto nella platée trasformata nel mondo della moda con tanto di Karl Lagerfeld che diventava Giove, e le grandi firme della moda a presiedere il rito, e Lady Gaga che diventava la follia. Abbiamo visto la Fête des Bées a Parigi, che diventava invece che una battaglia fra due regni, una contesa sportiva che si inquadrava nelle Olimpiadi e quindi anche nella grande pageantry delle Olimpiadi parigine. Abbiamo visto qui al Teatro alla Scala la Lorantea di Cesti, che diventava una galleria d'arte con tutti i vezzi e i malvezzi del pittore bravissimo a cantare ma pessimo a dipingere, peraltro, nelle tele che vedevamo. E qui anche abbiamo uno studio televisivo di grandissima volgarità, devo dire, c'è uno studio così brutto io neanche televisione l'ho mai visto, ma è naturalmente tutto pensato appositamente, con una scena per esempio molto ben riuscita, che è quella del veleno, in cui questa piscina diventa un luogo lisergico, e però diciamo puro divertimento non c'è mai, c'è sempre una critica sociale molto molto aspra, molto grottesca alla fine.
E dunque, dentro a questa scatola così ricca di oggetti e di elementi e così un po' intenzionalmente kitsch, come Andrea Penna ci diceva, come si muovono i sei personaggi principali?
Si chiede agli artisti di correre a destra e manca, in particolare a Despina e Don Alfonso, di comparire, sparire, muoversi, salire scale, scendere, cambiare travestimenti. Questo è già nell'opera, ma qui è esacerbato questo aspetto, e anche le due coppie lavorano moltissimo da questo punto di vista. È un palcoscenico molto grande che è occupato da passaggi continui, con questa scena che ruota, è una sorta di quadrupla sezione di ellissi, cioè una sorta di rettangolo con le pareti concave, in ognuna di queste concavità c'è lo studio televisivo, c'è il famoso confessionale, c'è il luogo dove si consumano i vari momenti delle donne e degli uomini, il discorrimento dei tradimenti, la confessione delle ragazze fra di loro di essersi innamorate dei due valacchi. Devo dire che ho molto apprezzato nel programma di Sala del Teatro alla Scala una lunga disamina sul motivo per cui Da Ponte utilizza gli albanesi e tutta la vicenda degli albanesi impiantati nel Regno di Napoli, che quindi corrisponde a una realtà precisa, cioè le comunità Brescia che ancora oggi ci sono. Non succede veramente mai nulla per caso, e per questo mi devo dolere, se posso, insomma, una piccola critica, che per a tutti i costi alle volte far combaciare allo spettacolo ogni elemento della vicenda e del libretto, siano cambiate alcune parole, ci sia dato qualche taglio di libretto. Questo l'abbiamo visto anche in altri titoli, magari certo nei loro antecedenti fa meno effetto, perché uno spettacolo che dura 6 ore, e grazie a Dio che per il gusto nostro di oggi è stato tagliato. E così fa tutto, io cercherei di non tagliare nulla, insomma, un vecchio come lei, una donna come me non può far nulla, mi sarebbe piaciuto sentirlo, insomma, e altre delizie di uno dei libretti non soltanto più belli di Da Ponte, ma uno dei libretti più belli della storia dell'opera.
Sì, sulla grandezza di questo libretto non si può che concordare e forse condividere anche il dispiacere per questi tagli, che però sono il prezzo di uno spettacolo che ha molti punti di interesse. Vorrei chiedere però un'altra cosa ad Andrea Penna. Uno degli elementi di grandezza di questo libretto è una presenza importante della malinconia. In generale, Da Ponte e Mozart sono strepitosi nello scavare nell'animo umano, e in quest'opera la malinconia è un elemento molto importante. Andrea Penna ci raccontava di come nella produzione firmata da Robert Carson ci sia una critica sociale piuttosto spinta, feroce, acuminata e in qualche modo fredda. Ecco, la malinconia trova spazio in questa produzione?
I momenti di malinconia in realtà compaiono, ma con una sorta di raffreddamento, sia dal punto di vista delle luci che della scena, di un fermo immagine, di un'immediata cessazione delle corse, dei passaggi, dei movimenti. In soave sia il vento, in un paio di grandi momenti di assieme in cui il pathos prende sopravvento. Lì si ferma lo spettacolo, lì spariscono le luci, lì compare davvero il senso sublime assoluto di Mozart. In questo caso anche Carsen si ferma e si inchina davanti alla maestà assoluta di un compositore che insieme al suo librettista, perché va sempre ricordato qui, parola e musica, libretto e musica sono fusi insieme, raggiunge l'apice forse della sua realizzazione operistica in un'opera che infatti all'epoca ebbe un buon successo, ma non fu assolutamente capita, e meno che meno fu capita in epoca romantica.
Thank you.
soave sia il vento, dunque questo momento in cui tutto rimane un po' sospeso, come ci raccontava Andrea Penna. Le voci erano quelle di Elsa Dreisig e Nina Van Essen come Fiordiligia e Dorabella, con Gerald Finlay nelle vesti di Don Alfonso, sempre un estratto dalla prova generale della produzione che ha poi debuttato mercoledì 5 al Teatro alla Scala di Milano. E chiedo ad Andrea Penna a questo punto di dirci qualcosa riguardo alla esecuzione musicale, quindi alla direzione di Alexander Soddy e alla prestazione dei cantanti.
Visto che c'è un inglese sul podio, è bello ricordare che Così fan tutte, che appunto ha subito tanti cambiamenti di libretto, poi è essenzialmente sparito in epoca ottocentesca, insomma, è emerso pochissime volte, è stato recuperato dai tedeschi, spesso in traduzione tedesca, anzi quasi sempre, e dagli inglesi al Festival di Glyndebourne dagli anni 30. Ha iniziato lentamente una marcia di riemersione dall'oblio, che è arrivata anche qui alla Scala con una serie di spettacoli anche importanti, ma insomma in tutto il mondo. Della parte musicale posso senz'altro dire che abbiamo ascoltato Così fan tutte molto asciutto, molto geometrico, molto elegante, con molto gusto, molto mosso, in cui sicuramente Alexander Soddy ha mostrato che qui dirige a metà in condominio con la bravissima Simone Young il ring, di avere una grande versatilità. Lo abbiamo anche ascoltato nel Macbeth a Firenze, e in tutti i casi la proprietà stilistica è indubitabile. Il Così fan tutte, concepito come Carsten l'ha voluto, gli spettacoli che ho citato prima sono nati tutti all'Opéra Comique, al Théâtre An der Wien, in teatri più piccoli. Ecco, questa concezione ha forse il difetto di essere in un teatro forse sovradimensionato, sia per le voci che per le caratteristiche di una scena che lascia tutto aperto. Qui c'è la torre scenica, da quando la Scala è stata restaurata, che grazie a Dio permette a questo teatro di avere una possibilità moderne formidabili, e per tutte le sere fare uno spettacolo diverso di balletto, d'opera, di concerti. Però è anche vero che se non si fa come per esempio uno spettacolo barocco fece McVicar in occasione della Calisto, si costruisce intelligentemente una conchiglia che proietti le voci in alcuni momenti si potevano sentire meglio, in altri momenti un po' svanivano, perché poste magari in balconate in alto, cioè era molto complessa e anche molto ben disegnata, molto intelligente per i movimenti. Ma non siamo alla Haus von Mozart a Salisburgo, dove ho visto tanti Così fan tutte differenti, spesso in appartamento, classico appartamento di Christoph Loi, che poi sono state le cifre che lo stesso Carsten in spettacoli di altro tipo come al Cina ha utilizzato, cioè spazi molto asciutti e ridotti. Qui invece è molto ridondante, se vogliamo, c'era addirittura lo studio televisivo interno, cioè con una lacribia, attenzione, degna di Visconti quasi, nel senso che era quasi sprecato quello studio esterno, non serviva a nulla. Ne vedevamo lo studio televisivo dall'interno con tutti i monitor solo per il gusto di farcelo vedere. Veramente uno spettacolo molto raffinato sul piano visivo. Tutti hanno cantato la loro parte con gusto, con grazia, eccetera. Era più un'opera corale che un'opera. Forse le due signore, Fiordiligi e Dorabella, hanno avuto uno scarto maggiore, però era difficile non far trionfare uno spettacolo così forte, così forse un po' anche prepotente sul Così fan tutte, che non lasciar parlare le voci dei cantanti, che forse uno spettacolo di altro tipo o forse un altro tempo potevano avere un altro spolvero.
Allora, grazie ad Andrea Penna, che credo avrà risvegliato la curiosità di molti a proposito di questa produzione, che è in scena, lo ricordo, al Teatro alla Scala di Milano fino al 26 di novembre, con la direzione di Alexander Soddy, spettacolo di Robert Carsen. E chiudiamo questa parte del ridotto dando spazio all'ultima voce, al sesto personaggio, Despina, l'unica che fin qui non avevamo ascoltato, Sandrine Piau, in Uomini in Soldati.
Thank you.
Se fosse possibile immaginare Sua Maestà Satana alle prese con la composizione di un'opera lirica, Carmen sarebbe il tipo di lavoro che potremmo aspettarci da lui. L'estratto che vi ho letto viene da un libro che si intitola Invettive musicali, pubblicato per i tipi di Adelphi. L'autore è Nicholas Loninsky, ma la cura del volume dell'edizione italiana è di Carlo Boccadoro, che è con noi. Buon pomeriggio, benvenuto.
Buon pomeriggio Gaia, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Carlo Boccadoro lo inserisce in questo volume alla fine, in un suo testo appunto di accompagnamento, una sorta di postfazione, racconta chi è Loninsky.
Nicholas Loninsky, che in America è una figura leggendaria, è totalmente sconosciuto da noi, se non fra i pochi che frequentano la musica di Edgar Varèse, perché il suo nome appare come dedicatario di uno dei grandi capolavori del Novecento, che è Ionisation, per ensemble di percussione, che lui diresse per la prima volta. Lui era uno dei più grandi amici di Varèse, di Charles Ives, era un campione del modernismo, amico di Cage, era pianista formidabile, è stato anche compositore, grande direttore d'orchestra, però poi la sua carriera si è interrotta verso gli anni 30, perché poi è dovuto anche fuggire a causa delle persecuzioni naziste, ed è diventato famoso come teorico, come autore di libri, di dizionari, come lessicografo, come curatore di conferenze, come autore di volumi sulla musica. E diciamo la sua parte da esecutore professionista è stata messa più in ombra. Ed è comunque una delle vere eminenze. Grigi ha commissionato un sacco di lavori, Ives gli ha fatto dirigere la prima esecuzione di Three Places in New England, che gli ha anche dedicato. Insomma, è una voce che spingeva sempre per quella che era allora l'avanguardia più estrema, un vero campione che non aveva paura e andava contro il pubblico dell'epoca, con reazioni anche bizzarre, come dice nel libro, quando ha fatto la prima di Ionisation. Poi un signore ha trovato un bigliettino anonimo in camerino dove gli suggerivano di dirigere un brano per due stufe e un lavandino.
E questo è un po' il quadro, il profilo di Loninsky musicista. Qui però nel volume che io ho fra le mani la sua veste è un'altra.
Sì, lui è andato a cercare centinaia, migliaia di recensioni negative che vanno dai tempi di Beethoven fino a quella, il libro è del 1953, quindi quella che era allora la musica contemporanea, Shostakovich, Copland, Webern, Schoenberg, Webern, eccetera. È interessante poter vedere le recensioni di quelli che vanno a sentire per la prima volta la seconda di Beethoven o la Carmen o insomma opere che per noi oggi sono dei classici, e noi non pensiamo mai che anche quella è stata musica contemporanea quando è uscita. La cosa veramente strabiliante di questo libro, e anche la più divertente, è che queste musiche che per noi sono ormai innocue, cioè nessuno si traumatizza più a sentire Schumann, Brahms o Berlioz, vengono trattate da questi primi ascoltatori come se stessero parlando di Stockhausen o Xenakis o Luigi Nono. Cioè dicono che è musica dissonante, inascoltabile, rumorosa, armonie atroci, e stiamo parlando magari della serenata di Tchaikovsky o della seconda sinfonia di Brahms, appunto per non parlare delle opere, visto che siamo in programma sull'opera. Su Wagner ti lascio immaginare che cosa possono aver detto sulle opere di Shostakovich, su Carmen, su Verdi, l'ira di Dio. Cioè parlano di questi autori come se fossero avanguardia estrema, e probabilmente era così per le loro orecchie, quindi è anche abbastanza, insomma, un po' da Maramaldi, se vogliamo riderne oggi, però dà un po' uno spaccato anche di come il nostro orecchio è cambiato in 150 anni, perché loro evidentemente sentivano o non sentivano delle cose che noi sentiamo oggi e viceversa.
Infatti, se il caso di Carmen è forse quello in cui succede scandale, come si dice, no? Lo scandalo che suscitò alla prima rappresentazione è un fatto piuttosto noto e aveva forse meno a che fare col linguaggio musicale e più con la trama,
con le donne che fumavano in scena. Insomma, voglio dire, erano cose. Però quello che è sbalorditivo è che tutte le recensioni di Carmen, ma proprio tutte, lo accusano di aver scritto un'opera in cui non c'è neanche una melodia. Questo è bizzarro, perché uno può dire non mi piacciono le melodie di Bizet, ma non puoi dire che non ci sono le melodie, perché è solo melodia, Carmen.
E qualcosa di molto simile però si dice a proposito, no, di Giuseppe Verdi.
Oh, anche lui, c'è un odio proprio nei suoi confronti. Veramente impressionante. Un po' era, si vede, sono un po' dei rosiconi, queste specie parigini e inglesi che vedevano i loro teatri d'opera invasi dalle opere di Verdi con trionfo di pubblico a scapito della loro produzione nazionale. Quindi ci sono anche, ecco, attraverso queste recensioni si vedono molti, anche molti difetti politici del tempo, fortissimo nazionalismo, le recensioni tedesche ad esempio da intorno agli anni del 37-38 su Schoenberg, su Mahler, sono fortemente antisemite. Cioè è un libro che riflette proprio i tempi storici, no? Quindi Verdi era l'italiano che arrivava, diciamo, a invadere i teatri stranieri, quindi non c'è dubbio che una parte fosse anche questa specie di nazionalismo che era, a quel punto, influenzava anche il giudizio musicale, però anche come cantonate musicali se ne sono parecchie.
Ce ne sono parecchie. Era una pagina celeberrima, naturalmente un estratto dal Rigoletto di Giuseppe Verdi, con la voce di Renato Bruson, la direzione musicale di Riccardo Muti, e prendo un estratto, uno fra i tantissimi che compaiono in questo volume pubblicato da Adelphi, Invettive musicali di Nicolas Leoninsky, curato da Carlo Boccadoro, che è qui con noi. Conoscete il sistema musicale di Verdi? Non è mai esistito un compositore italiano più incapace di produrre quella che viene comunemente definita una melodia. E Carlo Boccadoro ci raccontava prima, no, di un analogo comparabile giudizio dato a proposito della Carmen di Bizet. Ma questa ossessione per la melodia?
Beh, la mancanza di melodia è una cosa che viene, il vero crocifisso che viene gettato addosso a tutti i compositori, a Debussy, a Wagner, a Berlioz. Del resto è quello che viene detto anche oggi quando si parla della musica dodecafonica o di Schoenberg o della musica atonale, no? Che non si può fischiettare, che non è melodica, come se il fatto di poter essere fischiettata fosse l'unica possibile qualità del linguaggio musicale. Non meno ridicolo, visto che abbiamo ascoltato una pagina di Rigoletto, è quel signore che il giorno dopo la prima di Rigoletto dice appunto che quest'opera non entrerà mai in repertorio perché non ha nemmeno una melodia. Ecco.
Giudizi comparabili ci sono anche per Giacomo Puccini.
Che anche lì, voglio dire, uno può. C'è ancora oggi tanta gente a cui non piace Puccini, che già io trovo una cosa assolutamente stupefacente, ma lo accusano proprio di essere un sentimentale, di
Quindi
scrivere delle melodie.
È un po' il contrario, troppa melodia.
Troppa melodia, perfino nella Bohème mi pare che dicono che non c'è melodia, no?
Non c'è raffinatezza di stile, il compositore è troppo eclettico, di sviluppo tematico vi è poco o nulla, non ce n'è davvero il tempo, la rapidità della prosodia richiede rapidità nella partitura. Questo a proposito della Tosca in una recensione del 1901 a New York.
Il problema di Tosca è lo stesso di Carmen, cioè quello che fece veramente scandalo e fece furore fu il soggetto, soprattutto la scena dell'uccisione di Scarpia, che fu giudicata di una violenza inaudita, di un realismo sanguinolento, l'idea che lei gli dice ti soffoca il sangue, eccetera, erano considerate volgarissime. E quindi in realtà anche qui la maggior parte delle critiche negative non è tanto sulla musica, che è quasi trascurata, ma sull'orrore, la volgarità di già di aver scelto un soggetto così e in più di rappresentarlo mettendoci sul carico da 12 come fa Puccini. Quindi sensazionalismo, viene accusato insomma di essere un musicista a effetto, tutte cose che sappiamo che non hanno il minimo senso, ma si può capire che nel 1901 una storia come quella, in effetti quella scena fa un po' impressione ancora oggi, figurarsi 100 e passa anni fa.
Fra gli autori che figurano in questa raccolta di invettive musicali c'è anche Dmitri Shostakovich, con la cui Lady Macbeth al distretto di Mzhensk si aprirà peraltro la stagione quest'anno del Teatro alla Scala, e che viene definita un'opera da camera da letto.
E ovviamente è una recensione russa quella che dice questa cosa. Anche le visioni ideologiche sono molto diverse. Spesso le recensioni sovietiche puntano molto il dito sulla cosa morale, sono molto moraliste. E sia americane che russe se la prendono anche lì, non tanto con la musica che si è dissonante, cacofonica, quello che volete, ma il vero scandalo è mostrare anche qui una donna forte, quindi non una donna sottomessa, una donna che lotta, che muore cercando di uscire dalla sua condizione di sfruttata, insomma un testo che già dava fastidio molto al regime staliniano. Non a caso l'opera in realtà è andata in scena per molti anni senza che succedesse niente, poi il giorno dopo che l'ha vista Stalin sono cominciate le critiche pesanti, fra cui queste.
E da cui poi una serie di conseguenze per il povero Dmitri Shostakovich.
Che non ha più scritto un'opera, ed è un peccato.
Ma noi prendiamo spunto da questa conversazione con Carlo Boccadoro, che io ringrazio.
Io ringrazio voi tutti.
E che ha curato l'edizione italiana per Adelphi di Invettive musicali di Nicolas Leoninsky, e ci salutiamo proprio con un estratto dall'ultimo atto della Lady Macbeth al distretto di Mzhensk di Dmitri Shostakovich, dall'edizione con protagonista Mary Ewing e la direzione di Myung Woon Chung alla guida dei complessi dell'Opéra Bastille.
Thank you. Не видать они теперь мои, видишь?